Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati a Scanner. Siete in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
Buonasera amore, auguri stasera. Oggi Anna compie gli anni, non vi diciamo
non quanti perché
non diciamo
insomma,
quanti potrei... però compie gli anni e nel giorno del suo compleanno dirige Scanner.
Ecco, è un onore per me ed è anche un onore
meleggia
cominciare a introdurre il nostro tema. Avremo piacere di coinvolgervi anche a voi ascoltatori. Potete mandarci dei messaggi WhatsApp, vocali o scritti al 348-7513933. Se volete chiamarci in diretta allo 055-7711171, perché oggi parliamo di un tema molto caro a uno dei direttori più importanti della Serie A, o meglio, quello che si esprime forse di più, e lasciami dire, visto che è il mio compleanno, che a me piace anche molto, e parliamo di DAZN e...
No, chi sarebbe, scusami?
Quello che diciamo l'ha un po' attaccato negli ultimi giorni è Aurelio De Laurentiis.
Quindi... Presidente.
Oh, presidente. Come ho detto? Direttore?
Direttore
ho
direttore,
sbagliato.
Direttore.
Presidente. Presidente Aurelio.
Sudavo freddo e non so a quale direttore si riferisse.
Presidente Aurelio De Laurentiis.
Quindi che... sei una estimatrice di De Laurentiis.
Un'estimatrice di De Laurentiis.
Vabbè, cioè, perché guardi i risultati. Obiettivamente sì.
Non mi dispiace nemmeno come si esprime, quindi, ma ognuno ha i suoi gusti, ecco. E quindi parliamo di DAZN e anzi dell'allarme DAZN, ecco. Siamo ancora un po' agganciati a questi diritti televisivi, ci sono tantissime storture, ecco.
È un tema, Anna, di cui parliamo forse tutti gli anni, e tutti gli anni ci affanniamo a ricordare che il calcio italiano si è seduto un po' su questi diritti televisivi che, nonostante tutto, negli anni diminuiscono gradualmente. Ma i presidenti della Lega che non sono uniti, e questo è un tema che poi affrontiamo, cioè il fatto che in Italia non ci sia un prodotto, un brand che porta poi soldi e tutti sono contenti. Qui c'è un sacco di teste che si alleano di solito, cercano di trovare una maggioranza, però generalmente tirano l'acqua al proprio mulino. Quindi la prima stortura è questa, che non ci sia poi una visione comune, no, in Serie A. E quella più grande è che comunque i diritti televisivi continuano a essere la fonte primaria di sostentamento delle società di Serie A, salvo quelle che poi si possono permettere dei bellissimi fatturati che sono costituiti anche dal ticketing, perché hanno stati grandi e li riempiono quasi regolarmente. Sappiamo che comunque il trend negli stadi è in rialzo, quindi si sta andando anno dopo anno verso un numero sempre maggiore di presenze dal vivo, e poi dal merchandising, perché grazie ai brand di profilo chiamiamolo mondiale, perché la partecipazione attuale, recente, comunque secondo tradizione alla Coppa dei Campioni, la vittoria della Coppa dei Campioni ha portato comunque la Juve, ma soprattutto l'Inter e il Milan, a essere apprezzate, tifate all'estero. E adesso, grazie ai nuovi canali di comunicazione, sappiamo che i tifosi si vanno a pescare anche in altri continenti, che il tifoso si declassa, dico io, al grado di follower, però il follower ti cerca su Instagram, ti segue su TikTok, gli piace la maglia, la compra, anche se poi vive lontanissimo. E quindi in questo mondo qui questi club riescono comunque a fare ricavi, quegli altri no, quegli altri che vivono il calcio tradizionale con l'attaccamento dei propri tifosi, magari la propria città soltanto, e vivono essenzialmente questi club dei diritti televisivi, e poi sono anche un problema per chi retrocede, perché sappiamo che poi si passa da un menage che comunque permette anche di affrontare determinate spese a delle magre non indifferenti, perché la Serie B poi dal punto di vista dei diritti televisivi non dà niente quasi.
Ecco, a proposito di diritti televisivi, la Premier vola a 3 miliardi di euro di ricavi dalla stagione in corso, per le prossime 4 stagioni, da quella in corso fino a quella del 2028-2029.
Allora, la Premier al momento non è... non siamo in competizione, non possiamo essere in competizione, e francamente non sono in competizione neanche gli altri campionati delle cosiddette top 5, no? Però obiettivamente, come diciamo e vogliamo ricordare anche stasera, i gravi episodi dell'Eisel e di Sheffield, quando il calcio inglese, soprattutto il tifo inglese, dettero il peggio di sé, e come dire, sono eventi terribili, hanno portato anche la morte di tantissime persone, tantissimi innocenti. Ecco, da quel momento poi il calcio inglese si è ricostituito sotto un brand che hanno poi difeso con forza e hanno venduto in maniera unitaria. Cioè, è una cosa che a me che può sembrare banale, ma anche i nomi sulle maglie, che sono scritti tutti nella stessa maniera, e come?
Ora anche da noi.
Sì, ora anche da noi.
No, ora insomma, da pochissimo.
Sì, ho capito, ma quanto ci abbiamo messo? Cioè, sì, loro da sempre, no? Era uno dei tantissimi segni distintivi. Poi sono stati bravissimi a vendere il loro brand, il loro marchio all'estero, e quindi a guadagnare tanto anche dai diritti esteri, diciamo, dalla vendita del campionato negli altri continenti. Se la domanda dovesse essere se li spendono bene questi soldi oppure no, io qualche perplessità ce l'avrei, Anna. Te che pensi?
Te dici in termini proprio
sportivi? No, perché loro sono, come dire, ce lo stanno un po' rovinando questo mercato, no? Perché hanno un potere d'acquisto spropositato, ma allo stesso tempo pagano giocatori delle cifre che non li meritano.
Sì, è un po' io lo so cosa penso, lo dico molto direttamente perché comunque fa parte anche un po' di come sono fatta io. Secondo me sono un po' sopravvalutati, sia sotto l'aspetto dello spettacolo è un po' sopravvalutato, sia anche l'aspetto delle valutazioni dei calciatori, ecco. Perché ora a me viene in mente il Manchester United, che potrebbe essere il simbolo, il Chelsea, che ha giocatori che non sa dove metterli, che magari a qualcuno li toccherà fare i giardiniere o il portaborracce, e continuano a strapagare giocatori provenienti dall'estero. E Manchester United ogni calciomercato acquista 10-11 calciatori dai 60 milioni in su e non riesce più a portare un risultato sportivo, quindi anche lì.
Per come sono fatti gli inglesi, però, è strano, perché è strano che non si siano dati una regolata. Arriverà. Forse il fatto che comunque ancora in questi anni continuino ad aumentare gli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi di quello che considerano il campionato più bello del mondo, e che io comunque ora non saprei, nel senso che poi tutto questo divertimento non lo provo più, forse perché mi sono assuefatto, non lo so, o se dipende perché dal fatto che il prodotto poi non è così eccelso come lo si vuol far credere. Però fatto sta che loro sono a 3 miliardi di diritti televisivi e per ora ci mangiano.
No, sono i precursori anche un po'. Allora, i diritti loro li dividono per una bella parte in base ai risultati sportivi.
Sì, guarda, mi sono documentato perché te mi hai costretto, e io allora sono andato a cercarmi la norma inglese, però volevo sapere qual è la domanda.
Ecco, loro li dividono in grande parte in base ai risultati sportivi, invece in Italia?
In Italia si dividono anche con quello che era il vecchio bacino d'utenza, e una fetta che riguarda anche le tifoserie, che poi è un'entità difficilmente quantificabile. Comunque quello che ci piace, diciamo, del modello inglese è che il 50% sono divisi equamente, il 25% in base al merito sportivo, cioè distribuito in base alla posizione finale in classifica, garantendo più soldi alle squadre che arrivano più in alto, il 25% secondo il bacino d'utenza, anche loro, capito? È assegnato alla visibilità però televisiva, cioè lo fanno in base dei dati che considerano oggettivi. È molto interessante perché invece i diritti televisivi che provengono dall'estero sono distribuiti invece fra tutti i club.
Cioè il bacino d'utenza un po' penalizza delle realtà. Ora, per ritornare un attimo al campionato italiano, mi viene in mente l'Atalanta o il Bologna, che non sono due società, per esempio, che hanno una tifoseria infinita come la possono avere le milanesi o la Juventus, e magari avendo ottenuto dei risultati sportivi importanti sarebbero potute crescere anche di più.
Ma questo è un, diciamo, un discorso vecchio che nel tempo è stato anche un pochino modificato a vantaggio proprio di queste realtà, perché poi i diritti televisivi italiani sono stati rivisti, e devo dire che le cosiddette piccole poi sono passate a vedersi riconoscere anche cifre decisamente più alte. Sicuramente si potrebbe andare verso il modello inglese, e continua a essere un modello di riferimento.
Benissimo, allora noi continuiamo a parlarne, che abbiamo in collegamento con noi Luca Cellini dell'agenzia di stampa Ital Press. Buonasera.
Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati.
Luca, buonasera, grazie di essere con noi. Vediamo se stasera mi dai un po' di bacchettate anche in radio. Ma ora sto scherzando, però insomma sei molto dialettico, io questo lo apprezzo, oltre che informato e quindi dialettico, quindi usi, diciamo, tutti i tuoi strumenti. Volevo parlare con te del problema dei diritti televisivi e anche dell'allarme che ha generato, magari in maniera anche un po' provocatoria, il presidente De Laurentiis l'altra sera, e vorrei chiederti, alla luce delle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, quanto è grave per le società italiane dipendere quasi esclusivamente, comunque in gran parte, dai ricavi dei diritti TV?
Beh, diciamo che l'allarme che arriva da un presidente importante, informato dei fatti, visto che viene anche dal mondo dello spettacolo, ha collaborazioni anche con le televisioni, ha una casa di produzione tra le principali in Italia, al di là degli aspetti folcloristici, è un segnale estremamente importante. De Laurentiis sa che praticamente c'è una cosa che è stata decisa 3 anni fa, di circa 900 milioni da distribuire fino al 2029 a tutti i club di Serie A, che in particolare poi legati a vari fattori che dipendono dall'ultimo campionato, ai punti realizzati. Diciamo che questa cifra derivava da DAZN e da Sky, perché è DAZN, ma in una percentuale minima anche di Sky, derivava anche da quanti abbonamenti venivano fatti, da come venivano venduti i diritti televisivi non solamente in Italia ma anche in Europa e poi si sperava anche nel mondo. Ricordiamo 2 anni fa, chi non era a corrente dei fatti, che a un certo punto la Lega riteneva talmente basse le offerte di DAZN e Sky che aveva detto: facciamo noi un canale televisivo come hanno già una radio e distribuiamo noi i diritti. Però, sapendo del fatto che poi, come si dice, avrebbero potuto incassare semplicemente dagli accordi economici singoli con i singoli club, in questo caso qui arrivano da piattaforme, una digitale, altra anche televisiva, quindi hanno accettato questa offerta. Qual è la difficoltà? Ricordiamolo, il fatto che in particolar modo DAZN ha visto un numero di abbonati veramente basso, tanto che ha dovuto nell'ultimo anno innalzare i prezzi dei propri abbonamenti, cercando di fare anche dei pacchetti in esclusiva, e diciamo che è nata anche male la compravendita dei diritti di DAZN all'estero, e quindi si è cercato, negli ultimi giorni si è molto parlato, in particolar modo, tu avvocato lo sai, c'è questa Calcio e Finanza che ha parlato di un possibile accordo della Serie A con DAZN per fare una sorta di modello NFL, cioè in questo caso la Lega di Serie A entrerebbe nella partecipazione di DAZN e diciamo che si aiuterebbero a vicenda per distribuire le immagini anche all'estero, sfruttando reciprocamente i propri canali. DAZN acquisirebbe dalla Lega di Serie A i diritti per l'Italia e la Lega di Serie A sfrutterebbe i propri canali per l'estero per, diciamo, aumentare il gettito. Tu mi chiedevi alla fine anche quanto dipendono i bilanci italiani per i diritti televisivi. Ricordiamoci semplicemente che la Fiorentina negli ultimi anni prende 51,6 milioni dai diritti televisivi e ha un bilancio di ricavi di circa 190, quindi un terzo del proprio bilancio dipende dai diritti televisivi.
Mi hai bruciato un po' una domanda, Luca, perché sarei andato proprio su questo aspetto di quello che ha lanciato Calcio e Finanza a proposito di questa presunta proposta di DAZN alla Lega di Serie A. Dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che DAZN è un'azienda che ovviamente non si occupa di promuovere e vendere soltanto il campionato di Serie A, ma tanti altri eventi sportivi sparsi nel mondo. Cioè, quando si parla, occhio che DAZN è in crisi, DAZN ha venduto poco in Italia, non significa che DAZN mangi soltanto dal campionato italiano, e il fatto che la Lega Serie A possa essere eventualmente interessata a essere, diciamo, a partecipare del mondo DAZN potrebbe essere, da questo punto di vista, una garanzia che di per sé potrebbe far venir meno lo stesso allarme De Laurentiis, o no?
Sì, no, spieghiamolo, anche perché giustamente voi fate un lavoro di divulgazione per chi magari, appunto, non conosce i tecnicismi. Io stesso cerco di capirne ogni volta che partecipo a una riunione di Lega, che poi fondamentalmente è un chiacchierarsi addosso, e poi sono i tecnici della Lega di Serie A e dei presidenti che ne parlano. Per far capire quello che giustamente dicevi tu, DAZN non vende solamente o acquisisce i diritti televisivi della Lega di Serie A, ma per esempio per la fine del 2004, inizio del 2025, ha acquisito la struttura di Foxtel da News Corp per un valore di 2 miliardi, quindi significa che ha acquisito questa Foxtel da New Corp per una cifra talmente alta per vendere i diritti sportivi su larga scala. Ma non solo, c'è stato l'ingresso dentro DAZN del fondo sovrano saudita PIF, che se ne è parlato tantissimo, in particolar modo quando si ipotizzava della possibile acquisizione della Fiorentina, che, insomma, una quota minoritaria di dal 5 all'8%, però di 1 miliardo, e quando sappiamo un fondo di investimento come PIF decide di investire su una piattaforma televisiva, vuol dire che ha un ritorno economico, perché il fondo non interviene a fondo perduto, sembra una roba, un tecnicismo, come si dice, terra terra. In realtà è perché sa che se entra dentro DAZN può spargere, come si dice, proprio il proprio prodotto, e quindi, come si diceva, non solo il campionato italiano, ma anche, come si dice, anche altri sport, anche altri eventi, anche perché poi si crea tutta una serie di cose sulla piattaforma DAZN che non riguardano solamente il calcio. Cos'è che manca poi fondamentalmente? E De Laurentiis lo fa intendere un po' sotto banco: l'attrattività del calcio italiano. Noi sappiamo che ogni volta che si espone De Laurentiis, lui dice che bisognerebbe renderli più attrattivi, bisognerebbe fare, dico a caso delle cose che ha detto De Laurentiis, uno spettacolo durante l'intervallo, fare un concerto prima di uno spettacolo. Addirittura lui qualche anno fa, quando venne a Firenze a un evento del calcio, disse bisognerebbe ridurre i tempi delle partite. Cioè, lui cerca di spettacolarizzare, dal suo punto di vista sembra folcloristico, ma lui dice serve per vendere più televisioni, più partite, più acquisire più fondi economici, perché sa che ne deriva non solamente un'attrattività proprio prodotto a livello di stadio, quanto soprattutto lui dice interveniamo su un pubblico magari quello più giovane che sbadiglia davanti alla televisione, che non usufruisce più di 90 minuti di calcio.
E questo è un altro discorso, poi ci faremo una puntata doc come abbiamo fatto in passato, perché le cosiddette nuove generazioni sono dei fruitori anomali rispetto al nostro modo tradizionale di vedere le cose del calcio. Però al di là del fatto che quello che dice De Laurentiis mi piace il giusto, le cheerleaders in mezzo al campo o comunque partecipare a una partita di calcio come si partecipa con tutti quegli spettacolini collaterali nei grandi palazzetti, il Madison Square Garden, un pochino mi farebbe un po' irrigidire. Però questa strada dell'ipotetico ingresso in DAZN potrebbe anche scongiurare quello che è stata una vera e propria crisi del campionato dei nostri cugini d'Oltralpe, e che l'anno scorso denunciammo come un campanello d'allarme, perché la Ligan ha sofferto tantissimo e sta ancora soffrendo di questa forte magra di diritti televisivi. Al di là del fatto che poi anche i francesi hanno un bel problema, anzi forse superiore al nostro, che riguarda quella che hai definito l'attrattività del campionato.
Sì, no, sono d'accordo. La cosa che fa un po' strana, la diciamo anche per abbinare a quello che giustamente dicevi tu, è il fatto che in generale quello che rimane è appunto quanto è attrattivo il nostro campionato. Si è parlato tantissimo, se ne parla ogni giorno, del problema stadi, ma anche chi vuole usufruirne. Cioè, noi rendiamoci conto che questa crisi di DAZN, della vendita anche degli abbonamenti, deriva da dei fattori sia economici, perché c'è stato un aumento, sia dal fatto che quando si è deciso di dare i diritti 3 anni fa a DAZN, il primo anno, ce lo ricordiamo, fu un po' shock, perché quando c'era una sovrapposizione delle partite non c'era il segnale. Ricordiamoci che l'Italia
c'era Rosellina,
a larghissime fette di un paese in cui internet ancora non arriva, quindi c'è questo problema. In più abbiamo un presidente federale che, al letto di quello che possiamo pensare su di lui, anche oggi, lo dico con la consapevolezza del fatto che lo sento ogni giorno che c'è un consiglio federale o a margine, parla un linguaggio che è abbastanza mesozoico, cioè nel senso che oggi ha fatto un'intervista piena di botta e risposta, ma alla fine contenuti pochi, riforme per poi alla fine chi usufruisce del prodotto calcio è quello che va a vedere quando può la partita di Serie A, e sa che lo va a vedere la partita di Serie A in stadi scomodi, a prezzi esorbitanti, non solamente a prendere il freddo al gelo, ma una serie di circostanze. In più veniamo da una settimana in cui è saltato per l'ennesima volta a campionato in corso un club della Lega Pro. Si parla di ridurre le squadre, poi in realtà la riduzione è il fallimento dei club. Ecco.
E temo non sia l'ultimo anche.
No, assolutamente, assolutamente.
No, ci sono situazioni che sono massimamente critiche. Tu, Anna, volevi dire chiedere qualcosa a Luca?
Sì, Luca, ha senso secondo te per una Lega pensare a una piattaforma di streaming propria per gestire i diritti? Secondo te quali sarebbero poi i vantaggi e gli ostacoli?
Guarda, ti dico, possiamo prendere come punto di riferimento quello che è un prodotto che sta facendo la Lega di Serie A, diciamo positivo quantomeno come esperimento, che è Radio Serie A, okay? Che è la radio, quella su web, prodotta dalla Lega di Serie A. Premesso del fatto che una Lega che si parla addosso, non c'è, questa fa anche un po' capire qual è il ruolo che deve essere dei giornalisti, cioè quello di andare oltre il prodotto confezionato dai club, perché poi sono i club che si parlano addosso, decidono cosa offrire, quello e quell'altro. Dall'altra mi chiedo quanto può servire, come si dice, la Lega di Serie A, un prodotto televisivo della Lega di Serie A, che insomma sarebbe un po' ingessato. Cioè, faccio per fare un esempio, la prendo in maniera maliziosa, ma per cercare di far capire, metti che succede un episodio importante a livello arbitrale, ok? O c'è una polemica in un'intervista prepartita di una registrazione che viene fatta prima di essere trasmessa in onda. La Lega di Serie A, sapendo del fatto che quel tesserato ha detto quella cosa e c'è accanto la detto stampa che gli dice guarda non la far trasmettere quella e quell'altro, cioè verrebbe credo un po' meno la terzietà della cosa. Io penso che invece l'idea di cui si è parlato all'inizio del mio intervento, cioè in cui la Lega di Serie A aiuta DAZN e DAZN aiuta la Lega di Serie A proprio sul modello NFL, nel senso che è un modello non che deve essere preso come punto di riferimento la NFL che fa ascolti incredibili. Lo ricordo sempre, gli spot pubblicitari della finale del Super Bowl vengono vendute a milioni di euro per pochi secondi, quindi quello è il modello di raccolta pubblicitaria che viene preso come punto di riferimento. Ma se DAZN e Sky si aiutano con la Lega vicendevolmente per diffondere i diritti, penso che sia la cosa migliore, anche perché, diciamocelo francamente, prima parlavamo di quanto sono usufruitori i giovani, lo dico con il massimo del rispetto perché ci lavora, quanti ascoltano Lega Serie A radio? Quindi mi chiedo, quanti farebbero l'abbonamento a Lega Serie A TV?
Questo allora hai fatto un po' di dietrologia, Luca, nel senso
Ma lo so.
Insomma, cioè, pensare poi le manovre dietro le quinte di una gestione di quelli che contano nella Lega, insomma, potrebbe fuorviare l'informazione, diciamo, è un problema piuttosto attuale in questo paese, in questo momento. Però effettivamente, se te la pulisco in maniera bonaria, nel senso, se lasciamo questo lavoro a chi lo sa fare, ecco, magari poi i risultati potrebbero essere anche migliori per tutti. Riesci a aspettarci un attimo in linea che andiamo in pausa e poi riprendiamo con l'ultima domanda?
Volentieri, sto qua tranquillo.
Grazie.
Scanner. Radio Firenze Viola.
Tornati in diretta, abbiamo ancora con noi in collegamento Luca Cellini. Luca, ti faccio un'ultima domanda e poi ti salutiamo. Secondo te la vendita dei diritti all'estero la vendita dei diritti all'estero può ampliare la base dei tifosi globali? Le società italiane secondo te sono strutturate per sfruttare queste opportunità?
Visto che poi hai parlato anche del nuovo approccio delle nuove generazioni al calcio, siamo pronti a vendere il nostro prodotto nel mondo?
Ma guarda, ci sono dei club che negli ultimi anni hanno aumentato tantissimo la percentuale proprio di capacità di poter vendere il proprio prodotto attraverso i social. Quando dico prodotto non dico solamente le partite, perché ad esempio offrono pacchetti viaggio per venire in Italia, il merchandising, delle opportunità per visitare anche i centri sportivi, e penso ad esempio alla Roma che ha fatto un ampissimo lavoro attraverso i Flitkling di cui pochissimo si parla, lo ha fatto il Bologna che ha aperto delle partnership sia in Giappone già 4 anni fa attraverso una partnership con Tommiazzo che era un loro giocatore, o con il Canada, perché appunto sappiamo che Gio Saputo veniva dal Canada, ma ci sono dei club come il Como che naturalmente essendo proprietà indonesiana ha aperto anche da questo punto di vista, sfruttando anche l'amicizia tra la proprietà del Como e l'Indonesia e anche i mercati americani. Diciamo che cos'è che manca sinteticamente? Mancano delle figure nella Lega di Serie A capaci di fare sintesi da questo punto di vista, cioè manca una figura che dica Como come mi puoi aiutare, Bologna come mi puoi aiutare, Roma come mi puoi aiutare, cioè ogni club pensa a sé. Anche il Napoli per esempio lo ha fatto in Messico, ad esempio nell'ultima estate ha venduto dei pacchetti viaggio fatti appunto per venire a San Paolo. Quindi da questo punto di vista, insomma, sono dei piccoli tentativi. Come si diceva, manca un lavoro di sintesi, cioè alla fine ognuno pensa per sé e non si gestisce a livello proprio globale di Lega di Serie A. questo manca.
È quello un po' che dicevamo a proposito della Premier, che ormai da tanto tempo hanno costruito un brand e vanno tutti insieme, diciamo, verso lo stesso obiettivo. Luca, grazie tante e spero di risentirti presto e un saluto.
Grazie a voi, grazie per l'invito. Buon proseguimento, ciao a tutti. Ciao.
E insomma, l'Italia, i club italiani hanno sempre la difficoltà di riuscire a fare ricavi da tante altre cose, e un po' il mutare dello sport e anche e soprattutto il mutare della cosiddetta utenza dei tifosi, anche in base a quello che ci siamo detti con Luca, come dire, richiede una particolare elasticità nel cercare nuovi strumenti per piacere, per poter catturare l'attenzione. Ecco, ora, perché si dice tante volte, si dice il giovane adesso non guarda nemmeno più la partita tutta intera,
guarda le live su TikTok, ormai che ti piace.
No, non solo, ma poi non solo guarda gli highlights, ma li vuole, gli interessa la partita quanto gli interessa forse di più commentare con i propri amici o con i rivali quello che è successo. Quindi mettiamoci l'animo in pace, il calcio anche dal punto di vista della tifoseria sta cambiando,
ecco,
chi abbiamo?
E toglie un po' di passione,
e
a
certo,
mio modesto avviso,
detto da una giovane che oggi compie gli anni, tra l'altro.
Volevo fare una battuta, ma non la farò. Allora, abbiamo in collegamento con Rivali Franco Leonetti, giornalista e speaker di Radio Bianconera. Buonasera, Franco.
Buonasera a voi, un saluto a chi ci ascolta e tanti auguri, buon compleanno.
Grazie mille.
Franco, grazie di essere con noi. L'argomento della serata è, come dire, il doversi accontentare dei diritti televisivi e del non aver mai navigato tutti nella stessa direzione, e questo cosa può comportare anche per i club italiani. Tu che segui, diciamo, in primo piano uno dei primi club del paese, comunque anche più evoluto sotto tutti tanti aspetti, ti volevo chiedere, il calcio, a proposito di quello che stavo dicendo, è anche contenuto digitale, storytelling, interazioni sociali. Le società italiane sono pronte a questo tipo di attività e di mentalità? Hanno una mentalità per andare in questa direzione?
Ma io credo di sì, perché ormai le società di calcio sono assolutamente delle aziende. Io credo però che si debba fare un passo indietro e chiedersi come funziona o come non funziona il sistema calcio Italia, perché sappiamo benissimo quanto siano ormai basilari, fondamentali i diritti televisivi. Una volta nel conto economico di una società, e sto parlando degli anni 80, anche 90, la prima voce era quella del ticketing, quindi i ricavi da stadio. Oggi possono almeno come quarta o quinta voce. Quindi ci sono ovviamente degli incassi e degli introiti che le società devono far giungere da diritti televisivi, dal merchandising e da altre situazioni. Io mi auguro che tutte le società siano pronte a questa rivoluzione. Non credo che tutte lo siano, però ripeto, la base secondo me su cui impostare il discorso sui generis è lo stato di salute, la competenza e la capacità di proiettarsi nel futuro del sistema calcio italiano. E qui sinceramente io ho veramente tanti dubbi.
Oh, ecco, no, perché mi è ripartito come dire, positivo e speranzoso, ma hai chiuso poi con delle perplessità.
Per quanto riguarda i club, sì, per quanto riguarda il sistema calcio italiano, molto molto negativo e molto pessimista.
A proposito di questo, pensi che il nostro sistema abbia fatto quello che si poteva fare per difendersi dalla pirateria? Perché ora c'è un trend, no, che sembra quasi che se i soldi non arrivano, le cose non funzionano, è perché la pirateria è diffusissima, e credo che lo sia effettivamente. Ma si è fatto davvero quello che si poteva fare per far pagare un po' tutti e magari far pagare un pochino meno e far arrivare alle società più soldi? E a questo punto dico io, se ti faccio arrivare più soldi, poi però bisognerà anche che possa dirti come li devi spendere, perché qui si continua a fare mercato e mai a fare campi di calcio, a fare spogliatoi, e quindi le strutture, le infrastrutture rimangono sempre dietro.
Parto proprio da questo aspetto. Il calcio, lo sport in generale, ha bisogno di infrastrutture che siano non vetuste, fatiscenti, ma che siano sempre nuove e aggiornate. E purtroppo in Italia sappiamo benissimo che non è così. L'Italia cerca di organizzare delle competizioni europee e sappiamo quali sono le risposte che arrivano dagli organi internazionali. Per quanto riguarda la pirateria, io penso che il sistema calcio Italia abbia dormito veramente per decenni e improvvisamente si sia svegliato capendo che la pirateria è una piaga, è un problema estremamente serio, ma non è l'unico problema. Se noi guardiamo quelle che sono le campagne pubblicitarie e promozionali della Lega di Serie A, si è puntato molto sulla pirateria negli ultimi 2-3 anni.
Infatti.
Però i diritti televisivi venduti alle TV e poi alle piattaforme digitali sono in corso da parecchio tempo, quindi credo che il tifoso, analizzando anche solo questo aspetto, abbia già la risposta tra le mani.
Franco, un ipotizzabile calo dei diritti TV, a parte il fatto che magari prima abbiamo anche detto della prospettata partecipazione della Lega Serie A in DAZN, che potrebbe portare, diciamo, verso terreni più sicuri. Però se si
molto in stile americano, NFL, in situazioni di questa tipologia,
sì.
Scusa se ti interrompo.
Prego.
Un ulteriore valore a quello che è il sistema e il prodotto calcio. Però servono poi le infrastrutture.
Sì, no, dico, quindi conviene con noi che questo magari potrebbe essere una strada per stare con le spalle più coperte, ecco, andare verso un terreno più stabile. Però diciamo il trend per adesso è quello di un calo dei diritti TV. E se così fosse, diciamo, dovesse passare del tempo prima di arrivare a un nuovo corso, questo calo dei diritti TV aumenterebbe, a tuo avviso, il divario tra i grandi club e i club minori? Oppure è un divario che comunque esiste a prescindere, perché comunque i grandi club fanno anche tanti soldi dal ticketing, dal merchandising, sono magari più avanti anche sotto lo sfruttamento sulle altre piattaforme delle proprie
aumenterebbe la forbice assolutamente tra grandi club e club di seconda o di terza fascia, parliamo solamente della Serie A. Ecco perché ci vorrebbero delle risposte innanzitutto per i tifosi, che mi permetto di dire senza ombra di dubbio sono la parte più sana del calcio, sono coloro i quali spendono i soldi per la pay TV, per gli abbonamenti, per i biglietti da stadio, per il merchandising, che si sobbarcano trasferte lunghe o medio lunghe. Quindi a me piacerebbe vedere grandi club, ma soprattutto, come dicevo prima, non voglio essere pedante e noioso, ma io credo che tutto parta dal sistema calcio Italia, cioè un sistema che possa proteggere e aiutare i tifosi. Queste cose invece non le vediamo. Io ricordo che nei 5 più grandi campionati, maggiori campionati europei, l'Italia è al quarto posto come proventi televisivi per la vendita. E questo secondo me significa tanto. In Europa siamo già estremamente distaccati, si rischia poi un ulteriore allargamento del divario tra i grandi club e i piccoli club. E questo secondo me è un fattore assolutamente nocivo e deleterio.
Ecco Franco, secondo te la scarsa competitività del calcio italiano è legata anche da un'eccessiva dipendenza dai diritti televisivi domestici? Perché in Italia per alcune squadre superano il 50% dei ricavi complessivi del club, ecco.
Non ho assolutamente alcun dubbio. Io che purtroppo ho una certa età, ho vissuto il calcio in prima persona negli 80 e nei 90, e in quegli anni il calcio italiano era capo mondo, aveva tanti soldi e poteva permettersi Maradona, i Platini, i Falcao, i grandi interpreti dei palcoscenici mondiali venivano tutti in Italia. Se noi pensiamo che in Inghilterra, non parlo dei top club, ma gli ultimi tre o quattro club che militano nella Premier hanno dei ricavi televisivi che sono praticamente pari a quelli dei nostri top club in Serie A, credo che insomma, il discorso sia anche qui molto nitido e molto chiaro.
Una provocazione, Franco, perché ogni tanto, visto che tu hai parlato, come dire, dei suoi ricordi degli anni 80, che poi sono anche i miei, avrebbe senso tornare a un modello popolare con le partite in chiaro? Magari si riuscirebbe anche a ottenere, come dire, eventualmente si dovesse vendere qualche cosa, comunque pacchetti a costo basso, e si andrebbe verso un allargamento della base dei tifosi, cioè potrebbe essere una riconversione. Ormai il trend è questo e non è più recuperabile, secondo te?
Secondo me non è più recuperabile. Io concordo con te, un calmieramento dei prezzi, delle tariffe potrebbe essere una politica sicuramente oculata. Anche qui lo ribadisco per il bene di tutti i tifosi, per coloro i quali sono calciofili, amano il calcio da sempre, ma ormai il viale percorso dal calcio moderno non può assolutamente fare a meno di certe cifre per quanto riguarda gli introiti televisivi. E poi prima facciamo accenno all'era digitale, a tutte le specifiche che devono essere appartenenti a un club, e quindi io vedo veramente impossibile un'inversione di marcia. Qui però servirebbero anche delle risposte, non solo dai club, ma in primis dalle istituzioni pallonare, che in Italia latitano sempre e danno risposte parziali, e soprattutto non varano mai alcune riforme che a parere mio sarebbero non necessarie, qualcosa di più.
Un'ultima domanda, perché so che sei di fretta. Vorrei, siccome sei un tifoso degli anni 80, e questa cosa mi fa anche particolare piacere, però questo tifoso da divano che abbiamo costruito, sia globale che digitale, fa sì che poi si perda qualche cosa di fondamentale anche di quello che è l'evento sportivo?
Sì, si è perso sicuramente una grossa componente di passione, di amore, di tifo e di capacità di recarsi al campo, di vivere la propria squadra di club, non dico 24 ore al giorno, ma quasi. Ma come accennavo in precedenza, ormai i club sono delle vere e proprie aziende, sono delle industrie che muovono determinati interessi, che devono preservare i tesserati, e quindi il calcio vive in una sorta di bolla di vetro con i tifosi sempre più distanti e magari qualcuno che si è limitato o si limita al divano e a osservare da distante il proprio club e il proprio tifo. E anche questa un'evoluzione dei tempi e passaggio di un mondo che cambia celermente, velocemente, e in primis ovviamente cambia nell'affetto e nel sostentamento dei club e l'avvicinamento o meno, io dico un allontanamento da parte dei tifosi, non tanto come passione sportiva ma come possibilità e contatti da avere con il club, con i giocatori, con gli allenatori, con i dirigenti.
È una sorta di De Profundis, peraltro condivido. Franco Leonetti, grazie di essere stato con noi e speriamo di risentirci presto.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito, quando vorrete tornerò con grande piacere. Buona prosecuzione, a presto.
Grazie Franco. Insomma, sentire da un giornalista di Radio Bianconera che comunque segue una corazzata che, per quello che riguarda le voci di introiti, diritti televisivi, merchandising, ticketing, comunque in questo paese è stato ed è tuttora tra quei club che trainano il nostro calcio.
Sicuramente in Italia è la prima. Ecco,
sì, 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 no, ma poi diciamo con la realizzazione dello stadium, per anni lo stadium è stato praticamente sold out. Ora mi pare che, nonostante il trend sia in crescita, quello delle presenze allo stadium non sia più così, ma forse poi i risultati sportivi hanno il loro peso, non c'è dubbio.
Ma io ti volevo fare una domanda che abbiamo fatto al nostro ospite, ma volevo sapere quello che pensi te. Secondo te le società italiane sono pronte a buttarsi nell'era digitale dei social? Perché alcune si incominciano ad intravedere, ma altre...
Beh, allora, mentre mi fai la domanda io penso allo scouting e te dirai che cosa c'entra, non c'entra niente, no? E nonostante non c'entri niente e invece sia un elemento vitale del calcio, devo dire che non tutti i club sono ancora adeguatamente strutturati a gestire uno scouting su un mercato globale quale è quello del calcio, così come è divenuto quello del calcio negli ultimi anni. Cioè c'è una reattività davvero bassa del nostro calcio ai mutamenti. L'unica speranza è che lo si importi questa attitudine, cioè il fatto che molte società siano state acquisite da proprietà straniere e soprattutto le proprietà americane che vivono un modello di sport diverso dal nostro, vivono un modello di spettacolo più che di sport, dove ovviamente si cerca di monetizzare tutto, si cerca di vendere tutto e magari si cerca di vendere tutto come bello anche quando bello non è. Ecco, questa attitudine può essere importata e magari può anche accelerare questa evoluzione del nostro calcio anche nelle realtà un pochino più piccole, perché abbiamo visto le proprietà straniere comunque poi si sono interessate anche a club di secondo o di terzo piano.
Sì, che magari hanno anche altre caratteristiche, mi viene in mente in Venezia. Però per rimanere in casa, prima Luca Cellini, il nostro ospite, ha detto che per esempio la Fiorentina solo 50 milioni di ricavi dei diritti televisivi con dei ricavi totali di 190 milioni. Ecco, secondo te questa espansione dipende da un ottimo marketing che è stato fatto nel mondo attraverso la proprietà americana, perché lo stadio era dimezzato, quindi sicuramente non è stato il ticketing, oppure anche tanto importa la città della squadra che la rappresenta? Perché mi viene a mente Venezia, per esempio, che ho appena citato, è molto forte sotto l'aspetto
sicuramente quella, Anna, è un'attrattiva, cioè essere a Firenze, a Venezia, a Roma, ovviamente per un investitore cambia, e anche per un potenziale tifoso che si avvicina, sicuramente la città di riferimento costituisce un interesse. Considera le coppe, perché ora è vero, per quello che riguarda la Fiorentina, la Conference non porta tanti soldi, ma le squadre che fanno l'Europa League ne porta di più, quelle che fanno la Champions porta tanti soldi. Il Bologna l'anno scorso dalla sola partecipazione credo abbia ricavato oltre 30 milioni, se non addirittura 38. Però sicuramente sì, diciamo, abbiamo importato con grandissima lentezza, e adesso chiudiamo, anche il culto della maglietta. Prima non andavamo allo stadio tutti con la maglietta della squadra del cuore, è una cosa che per esempio in Inghilterra facevano da sempre, va bene, e ora cominciamo da qualche anno allo stadio a vedere la stessa cosa. Quindi il culto della maglietta, gli acquisti, il merchandising stanno crescendo. E dobbiamo sviluppare tutto il resto, ma soprattutto dobbiamo investire in strutture e infrastrutture.
Allora, io sono inglese, comunque, cioè non sono inglese, volevo dire il contrario.
Sei una snob.
Comunque abbiamo finito per oggi, ci trovate lunedì in replica su TMV Radio alle 18 e ogni mercoledì su Radio Firenze Viola dalle 19 alle 20 con Anna
e Giulio Dini, entrambi. Tanti auguri, Anna. Buonasera,
buonasera
e alla prossima.